Cari ascoltatori e ascoltatrici, benvenuti al nuovo podcast di Radio Room.
Open Space, parola agli studenti.
Uno spazio informativo dagli studenti per gli studenti.
Ciao a tutti e benvenuti al nostro podcast di Radio Room Open Space, parola agli studenti. In questo episodio siamo qui per trattare insieme a voi l'attività fisica. Oggi sono in compagnia di Luigi.
Ciao a tutti.
Ricordiamo a chi ci ascolta che in questo episodio, ma in generale in tutti gli episodi che facciamo, non diciamo cose che bisogna seguire alla lettera, ma che vi facciano riflettere, perché appunto il nostro obiettivo è approfondire un tema tutti insieme.
Facciamo una scaletta?
Facciamo una scaletta di questo nostro episodio sull'attività fisica. Andremo a vedere in primis la differenza tra sport e attività fisica, perché non so se lo sai, ma c'è una sottile differenza, quindi non sono la stessa cosa. Poi andremo a vedere gli effetti positivi dell'attività fisica e gli effetti negativi del non praticarla. Poi passeremo a vedere quale attività svolgere e in quanta dimensione, quanto tempo dedicare a questa attività. Poi faremo un piccolo approfondimento sulle borse di studio legate all'università e poi parlare di dove praticare l'attività fisica qui in città, qui a Macerata. Partendo proprio dal primo tema che ho detto, la differenza tra sport e attività fisica, volevo chiederti se tu sai che esiste questa, seppur sottile, esiste questa differenza.
Sì, ovviamente io lo so perché noi le abbiamo già viste, quindi è una domanda retorica, ovviamente.
Esatto.
Allora direi sì, facciamo questa differenza, questa distinzione tra sport e attività fisica, perché c'è una sottile, ecco, un sottile differenza di significato che ovviamente è importante sapere, semplicemente per conoscere quello che è la reale definizione di un termine. Allora, nel nostro episodio noi ci concentreremo ovviamente sull'attività motoria, che è anche sinonimo di attività fisica, rispetto a quella sportiva, allo sport in generale. Con espressione attività fisica si intende tutta quell'attività che viene fatta in forma strutturata, pianificata ed eseguita regolarmente, però che non ha delle regole proprio fisse e rigide, mentre lo sport, la differenza proprio con lo sport è che ha delle regole molto più rigide, molto più
precise.
Precise. E lo sport ha delle situazioni di competizione, quindi bisogna mettersi in confronto con altre persone, e normalmente negli sport ci sono sempre le gare, per esempio, e nel caso comunque soprattutto dell'agonistico. Quindi in generale sì, questa è la principale distinzione tra i due. Poi passiamo alla parte del rapporto, ecco, dell'università con gli effetti positivi e negativi dell'attività fisica, e passo la parola a te, Pietro.
Certo, perché l'attività fisica è una di quelle abitudini che contribuiscono in modo, diciamo, determinante alla salute e al benessere psicofisico delle persone. Ciò vale per ogni età e ogni fase della vita, e il periodo universitario, quello in cui siamo adolescenti, non fa certo eccezione. Tanti studenti, infatti, tante studentesse che appunto studiano all'università continuano a praticare il proprio sport preferito, sia a livello agonistico che ricreativo. Però non è sempre facile conciliare il tutto, quindi studio e attività fisica, perché specialmente durante le sessioni di esame gli impegni di studio aumentano e quindi come conseguenza il tempo libero diminuisce, e quindi lo sport finisce in cima alla lista delle attività in cui si rinuncia, con l'auspicio poi di riprenderlo in periodi meno impegnativi, che poi magari questo spesso non succede.
Diamo un contesto all'attività fisica in generale, quindi cerchiamo di dare qualche dato per almeno comunque far capire che non sono cose che spariamo, ecco, a caso.
Qualche numero, giusto
qualche
per
numero,
rendersi conto.
Ecco, giusto per rendersi conto. Allora, secondo i dati dell'OMS, circa un adulto su quattro a livello globale non segue i livelli raccomandati di attività fisica, e più dell'80% degli adolescenti mondiali insufficientemente attivo. Allora, bisogna dire che ovviamente bisogna tenere in considerazione che tra questi dati ci sono anche i paesi sottosviluppati, quindi dove lì letteralmente la vita privata non esiste, cioè civile non esiste, quindi non si può, cioè, fare quel, non si può neanche, ecco, mettere insieme la conciliazione tra università e attività fisica. Quindi tra questi dati c'è da tenere in considerazione anche questo. Però in Italia, ecco, riprendendo i dati italiani, nel 2021 solamente il 48% degli adulti tra 18 e 69 anni e il 32% degli adulti in età maggiore di 64 ha praticato attività fisica e livelli considerati sufficienti. Allora, questo comunque sarebbe in realtà un, non è neanche troppo negativo, perché non siamo a livelli critici, però ovviamente bisognerebbe aumentare quello che riguarda, diciamo, un po' più la nostra fascia d'età, quindi 18, che poi arriva fino ai 69. Ecco, c'è da dire che comunque raggiungiamo la quasi la metà della popolazione, quindi
siamo in linea.
Siamo in linea sostanzialmente, però neanche primeggiamo su questi dati, ecco. Quindi, passando però sugli effetti negativi e gli effetti positivi dell'attività fisica, ci sono diversi, ecco, appunti da fare. Passo la parola a te.
Certo, perché è ampiamente dimostrato che l'attività fisica ha degli effetti positivi. Su cosa? Sulle malattie croniche, ad esempio, come le malattie cardiovascolari, tumori, malattie respiratorie croniche, diabete, gli stati d'ansia. Ma non solo, perché favorisce lo sviluppo osteomuscolare e contribuisce allo sviluppo di un apparato cardiovascolare sano. Poi ci sono quegli effetti positivi a livello psicologico, come ad esempio l'aumento delle capacità di apprendimento e il livello di autostima, il fatto che un'attività sportiva offra occasioni di aggregazione sociale, riduce il rischio di depressione e demenza, diminuisce stress ed ansia e migliora la qualità del sonno, mentre per quanto riguarda il livello fisico, migliora la digestione e la regolazione del ritmo intestinale. Quindi diciamo che praticare sport è necessario non solo per migliorare la propria salute, ma in un'ottica più di sviluppo delle competenze, della propria consapevolezza, perché appunto praticando uno sport tu sei consapevole di oppure anche un esercizio fisico, sei consapevole delle tue potenzialità.
Invece questo è più specifico a livello individuale, a livello di gruppo per esempio, cioè sport di squadra?
A livello di gruppo rafforza la capacità sicuramente di lavorare in gruppo, quindi la visione e soluzione di problemi in comune, e poi anche il raggiungimento di obiettivi collaborativi mediante l'inclusione, diciamo la messa a sistema delle competenze di gruppo. Poi anche importante l'attività fisica per quanto riguarda la performance cognitiva, perché pensiamo ad esempio anche a livello universitario, il fatto di partecipare a una lezione, sostenere un esame, quindi impegni che richiedono uno sforzo elevato dal punto di vista cognitivo. E appunto l'attività fisica può migliorare queste funzioni cognitive, tra cui un miglioramento ad esempio della memoria e dell'attenzione, tant'è che numerosi studi hanno dimostrato che c'è una buona correlazione tra la forma fisica e poi la performance accademica degli studenti.
E poi lo stress, infine.
Esattamente, l'ultimo punto, infatti lo stavo dicendo, è l'attività fisica che riduce lo stress, perché chiunque abbia affrontato la preparazione di un esame o in procinto di preparare un esame sa quanto stress questo possa comportare, e soprattutto in questo periodo di sessione lo stress aumenta e si può arrivare a passare, diciamo, la notte in bianco. Quindi per ridurre questi effetti lo svolgimento di un'attività fisica rappresenta un'ottima strategia, perché migliora l'umore e aumenta il rilassamento. Detto questo, passiamo a un altro punto interessante della nostra chiacchierata di oggi. Quale attività e quante attività? Perché io ho cercato, mi sono informato e ho visto che sono anche sufficienti 10 minuti di esercizio fisico giornaliero per avere tutti questi effetti positivi citati poc'anzi. Io quindi ti volevo chiedere, te dopo una sessione di studio, oppure quando fai una pausa, fai jumping jack tra un momento e l'altro, oppure Oppure mentre stavamo scrivendo questo episodio, io che dopo 2 ore seduto mi sono alzato, mi messo, ho camminato intorno al tavolo della radio a parlare del dottor Bavaro. Tu fai queste cose,
riferimenti puramente casuali, ecco.
Ovviamente.
C'è da dire quindi che è importante anche, diciamo, prendersi una pausa, fare una camminata anche di poco, 10 minuti, durante le pause dello studio. Io per esempio, quando stavo nella didattica a distanza, ricordo che dopo una lezione all'altra prendevo questi video su YouTube, questi contenuti multimediali, e cercavo di fare tipo 10 minuti di addominali in maniera più intensa possibile. Io mi divertivo tantissimo e diciamo che lì era un contesto un po' differente, noi adesso parliamo dell'università, però questo è per dire che è importante, si può anche per esempio introdurre nelle pause dei piccoli dei momenti di svago, dove si possono aggiungere attività come abbiamo detto yoga per esempio, o stretching, oppure non so, allenamenti come HIIT e Tabata, che ne parleremo dopo. Quindi è importante svolgere attività fisica anche se per poco tempo, perché gli effetti si possono vedere anche per 10 minuti. L'OMS suggerisce comunque di svolgere almeno 150 minuti alla settimana, con un'attività intensa, cioè non intensa, da moderata ad intensa, però ovviamente non bisogna neanche esagerare. Non bisogna esagerare, perché se per esempio quando uno pratica attività fisica si ritrova ad avere pensieri di senso di colpa, tristezza, rabbia addirittura, perché magari non si riesce a seguire il proprio schema d'allenamento, la propria programmazione, questo vuol dire che c'è una spia di allarme, c'è qualcosa che non va, perché l'attività fisica deve essere un'attività con l'obiettivo di ridurre lo stress, come dicevamo prima, tra i vari benefici. E per questa ragione, se si vede che c'è qualcosa che non porta una produttività neanche nello studio, una produttività, un benessere nella giornata, allora vuol dire che probabilmente c'è qualcosa da vedere.
Ok, quindi importanti sono le pause, diciamo, attive, dove ad esempio camminiamo, facciamo stretching tra esempio una sessione di studio e l'altra. Volevo chiederti, visto che te sei abbastanza informato, per quanto riguarda proprio i vari tipi di allenamento, facciamo una distinzione per gli atleti casalinghi, perché dopo la pandemia sono esplosi questi video che si possono trovare facilmente online riguardando i vari programmi di allenamento per coloro che si vogliono cimentare con l'attività fisica da autodidatta, diciamo. Per esempio, io mi sono informato, ho visto che ci sono diversi programmi, tra cui il programma HIIT e il Tabata. Se ci puoi chiarire, diciamo, la differenza tra questi due.
Allora, la differenza tra i due, diciamo, allora, l'HIIT e Tabata sono molto simili, perché comunque sono dei tipi di programmi che si possono seguire per cercare di occupare poco tempo durante la giornata, ma nello stesso tempo avere un'intensità molto alta, quindi sentire anche i benefici di questo allenamento. Però dobbiamo distinguere i due, per chi comunque è molto interessato nel proporli e nel farli. L'HIIT in generale consente degli intervalli flessibili e dura per 15, ha una durata di 15-30 minuti con esercizi di un catalogo variegato, ecco, quindi si può scegliere, cioè proprio una varietà di esercizi che si alternano nel programma, mentre il Tabata ha una struttura fissa di 4 minuti ed è un tipo di allenamento con un'intensità estremamente elevata, quindi si sente molto di più, soltanto che va a ripetere gli stessi esercizi. In questo caso sono normalmente quei tipi di allenamento che fanno 20 secondi magari di lavoro, 10 secondi di pausa e così via. In generale comunque però c'è da dire che per gli atleti casalinghi, come l'hai definito tu, bisogna dire che il bisogna stare attenti, ecco, a praticare troppa attività fisica. Comunque bisogna tenere presente che non si riesce ad avere troppa consapevolezza di se si sta facendo bene o male, quindi comunque un parere medico è sempre consigliato, come per esempio fare esami cardiologici o broncopolmonari oppure esami ematologici, comunque per sapere qual è la vostra situazione.
Anche
in generale
per i possibili rischi che possono esserci praticando questo tipo di attività.
Sì, tipo per esempio lo stiramento, le distorsioni, i crampi alle gambe o comunque anche lo stress. Quindi attenzione veramente tanto a non esagerare, perché il rischio alle porte. Ecco, succede come nel mio caso, che vado a correre in spiaggia e mi viene un dolore atroce al ginocchio, e da quel giorno ancora oggi me lo porto dietro. Quindi stare attenti, ecco, stare attenti a non esagerare. Poi c'è anche da dire che l'HIIT e il Tabata, per quelli che vogliono cimentarsi, per i principianti che vogliono iniziare a mettere al proprio interno durante la routine quotidiana questi tipi di allenamenti, c'è da dire che questi devono essere costanti nel tempo. Perché? Perché danno un effetto pumping, quello dove ti senti grosso, dove ti senti che i tuoi muscoli stanno quasi esplodendo, eccetera, eccetera, che dura comunque nel breve tempo. Questo perché? Perché a livello anatomico il programma Tabata e HIIT attivano il rilascio del liquido sarcoplasmatico, cioè sarebbe il liquido quello che ti dà l'effetto pumping, ma non crea quella lacerazione delle miofibrille, quindi della fibra muscolare, tale per cui non si riforma e non accade quello che si chiama il superadattamento, quindi il muscolo non diventa più duro, non si creano più fibre rosse, più fibre bianche, quindi non c'è, ecco, quel adattamento che fa in modo che il muscolo diventi più forte o più resistente. E questo, quindi, cioè, con questo in parole semplici ve lo spiego dicendovi che il pumping, che compare, ecco, i giorni successivi, scomparirà poi successivamente. Quindi l'HIIT e il Tabata devono essere qualcosa che ripetuti nel tempo, che può avere anche dei benefici, ma possono essere soprattutto usati all'inizio come fonte di motivazione e soprattutto di divertimento, perché rilasciano tantissima endorfina e dopamina, quindi proprio scarica di endorfina e dopamina.
Bene, abbiamo chiarito le idee a tutti, ti ringrazio per questa lezione di anatomia. Passiamo.
Beh, c'è sempre comunque da specificare alcune cose, ecco, perché magari per i principianti c'è ovviamente da specificare queste cose.
Passiamo ora al un altro tema di oggi, una piccola appendice sulle borse di studio e le università. Che cosa sono queste borse di studio sportive? Sono un'alternativa per l'ammissione e il mantenimento all'università, che vengono create apposta per quegli studenti che eccellono nel campo sportivo, quindi parliamo di atleti classificati come olimpionici o federati. Tant'è che spesso sono proprio le stesse università che richiedono buoni atleti per integrare le loro squadre sportive. Diciamo però che l'atleta deve comunque prendersi un impegno, uno sforzo maggiore, perché deve appunto rappresentare l'ateneo in tutti gli eventi sportivi. Quindi abbiamo parlato della differenza tra sport e attività fisica.
Degli effetti positivi e negativi.
Effetti positivi e negativi, quale attività e quante attività. Abbiamo fatto ora questa appendice su borse di studio e università, quindi tutto bello, ma dove si può praticare sport in città qui a Macerata? Quindi arriviamo all'ultimo punto del nostro episodio.
Allora, sì, importantissimo, perché giustamente vogliamo sapere dove possiamo mettere insieme sport, cioè attività fisica e studio. A Macerata c'è il CUS, che è il Centro Universitario Sportivo, è proprio quello che è l'istituto che si occupa proprio degli universitari che vogliono fare sport, e questo offre corsi per esempio di calcio a 5, judo, pilates, pallavolo, atletica leggera, basket e tennis. Quindi veramente c'è tanta scelta, avete la possibilità di provarli tutti quanti, perché il CUS offre il primo giorno di prova, quindi potete comunque vedere quale è quello che vi interessa di più. E invece se optate per palestre, per esempio, in centro, che non sono magari legate all'università, c'è per esempio in centro che offre sconti per gli studenti, un prezzo molto ragionevole, e molte altre palestre come la Robis e molto altro. Pure per la piscina dobbiamo dire che ci sono degli sconti, quindi per chi vuole andare in piscina può, ecco, informare potrà usufruire di agevolazioni di sconti da parte della piscina comunale di Macerata. Altri luoghi sono per esempio il Giardino Diaz, dove c'è la struttura di calisthenics, quella proprio costruita qualche anno fa se non sbaglio, oppure c'è il Parco Fontescodella, dove si può passeggiare, correre, praticare anche mindfulness e yoga, tutti questi sport all'aria aperta, sport più che altro discipline ad attività a spazio aperto, ecco.
Bene, diciamo che siamo arrivati alla fine di questo episodio, abbiamo concluso tutti i nostri temi, le nostre tematiche, quindi vi ringraziamo per averci seguito. Ricordiamo che l'episodio può essere ascoltato nuovamente nel nostro sito web radiounimc.it, e cosa importante, non dimenticate di seguirci sulle pagine social di Radio Room.
E niente, vi ringraziamo a tutti quanti di averci seguito e di aver fatto parte di questa puntata di Open Space. Speriamo di rivedervi presto nelle prossime puntate. Grazie a tutti.
Ciao.